Ok, perfetto. Innanzitutto vi do i saluti di tutta la mia famiglia e siamo sempre gioiosi quando la Chiesa si può radunare nel suo santo nome, perché condividere la parola di Dio è sempre un momento prezioso, è sempre un momento edificante, è un momento molto bello che ci permette di vivere su di noi quelle promesse che il Signore ci lascia nella sua parola. Vogliamo aprire, a proposito, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10. Il capitolo 10 dell'Evangelo di Giovanni è un capitolo davvero bello, prezioso, dove il Signore Gesù fa delle affermazioni che da lì a poco si sarebbero realizzate non solo per gli apostoli, ma anche per noi oggi, dopo 2000 anni. Sono delle affermazioni che ci presentano il Signore Gesù come praticamente l'Iddio della vita, l'Iddio della morte, paradossalmente, come ci presentano Gesù come il vero Signore e Salvatore delle vite nostre. Leggiamo non tutto il capitolo 10, perché è un capitolo molto ricco, come dicevo prima, ma un'affermazione particolare del Signore che troviamo al versetto 17 e 18. Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 17 e 18. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. È un'affermazione che è forte, è un'affermazione potente, è un'affermazione che dice di Gesù che Egli è Dio. Manifesta agli uomini e agli apostoli che Lui è il Signore della vita. Ed è interessante che il Signore faccia questa affermazione in un contesto particolare. Il contesto è quello dove Gesù dice: io sono il buon pastore. Ed è qualcosa di meraviglioso. Versetto 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce ed io conosco il Padre e metto la mia vita per le pecore. Che meraviglia! Il Signore è il buon pastore delle nostre vite. Lui ha messo la sua vita per noi e l'affermazione successiva lo attesta. Ma una vita che era preziosa, la vita del Signore dei Signori, del Re dei Re. Eppure il Signore non si è limitato, è diventato il nostro buon pastore. Questo mi porta a lodare, a glorificare il Signore, perché so che il Signore è sempre vicino a me, è sempre vicino a noi, proprio nella forma e nella persona di questo buon pastore. Se leggiamo tutto il passo, vediamo come Lui sta a fare questo ministero così prezioso per noi. Sta davanti a noi, ci protegge, ci custodisce, ci tiene per mano e nessuno potrà rapirci dalla sua mano. Quante cose abbiamo ricevuto nella persona di Cristo che oggi sperimentiamo. E ripenso a quando ho passato quella mattinata in ospedale per via del mio calcolo, alla pace che avevo dentro di me, una pace, una sicurezza che sicuramente veniva dall'Eterno, dal mio buon pastore. E non solo, sentivo anche le preghiere dei santi della Chiesa, sentivo qualcosa di unico e di prezioso. Tant'è vero che quando poi alla fine è passato tutto, è tutto è finito, mia moglie mi ha detto: hai avvisato la Chiesa, diciamo, che finalmente hai fatto tutto? Io ho detto: veramente no, perché siccome i fratelli continuano a pregare per me, è una cosa molto bella e molto positiva. E invece ho realizzato un'esperienza molto molto bella, anche nel dolore, anche nella sofferenza. Noi realizziamo degli aspetti della vita che certe volte ci sfuggono, non ci facciamo caso, forse per la continuità della vita che abbiamo in noi, ma non è così. Il Signore è unico in tutti gli aspetti. Rimettiamo gli occhi sul versetto 17 e anche poi alla fine del versetto 18. Avete notato come inizia questo versetto e come finisce il 18? Il versetto inizia con: per questo mi ama il Padre. Alla fine del versetto 18 c'è scritto: quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. L'ubbidienza alla parola di Dio è la dimostrazione dell'amore che noi abbiamo per Dio. È Gesù che incarna perfettamente il figlio e la sottomissione che il figlio ha avuto nel rispetto e nel cospetto del padre, ci mostrano questa realtà che deve essere anche una realtà di ognuno di noi. Noi dobbiamo camminare nell'ubbidienza, perché per mezzo di questo, come anche le epistole di Giovanni ci rivelano, noi possiamo mostrare il vero amore che abita in noi, che alberga in noi, un amore che è visto ed è vissuto solo la presenza nella persona di Cristo Gesù. È Gesù che è il nostro esempio, colui che ci dona tutto, ci dona anche questo. Lui dice: ubbidite e dimostrate l'amore verso il Padre. E poi il Signore va avanti con questa affermazione incredibile e potente: io depongo la mia vita per ripigliarla voi, nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Perché questa affermazione? Perché il Signore Gesù ha dovuto dare questo inciso nella scrittura. Una domanda mi ha colpito quando ho letto questi passi, una domanda mi è venuta spontanea da fare. Ma allora il Signore non sarebbe potuto morire? Stando a quello che la scrittura ci dice, Cristo praticamente era eterno anche in questo corpo, perché lui non aveva conosciuto peccato. E quindi di conseguenza il Signore ha dovuto fare un atto di forza e di amore proprio in questo. Lui addirittura è arrivato a dire: io depongo la mia vita. Interessante. Se riflettiamo all'opera che Cristo ha fatto, io sono certo che il Signore sulla croce sapeva esattamente il secondo, il millesimo di secondo, quando lui avrebbe deposto la sua vita per ognuno di noi. Nelle preghiere si è detto che il sacrificio di Cristo è qualcosa di unico e di prezioso, ed è vero. Un sacrificio particolare. Il Signore sapeva ogni cosa della sua vita. E da lì a poco, da qui a questi versetti, alla sua storia, alla sua cronologia, che adesso anche andremo a vedere, vediamo come il Signore ha messo in pratica questi versetti proprio nella storia che vediamo prima dell'avvento del Golgota, della croce. Vogliamo leggere in proposito in Matteo al capitolo 26, il Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetti 45 e 46, dove vediamo come il Signore mette in pratica questi passi e sono importanti. Se leggiamo gli Evangeli, noi noteremo molte volte che i farisei, che uomini della legge, che i romani stessi volevano mettere le mani addosso al Signore. Ma dice il Signore: io non gliel'ho permesso. Adesso leggiamo questi passi. Matteo 26, versetti 45 e 46. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliol dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Ecco, dice il Signore, l'ora è arrivata. L'ora è arrivata che io metta in pratica quello che vi ho annunziato con potenza, che io vi ho annunziato che io sono il Signore, perché in realtà sta dicendo che Egli è il Signore della vita e che Egli è il padrone di tutto questo. Ed è interessante, dice: ecco, l'ora è giunta, l'ora è venuta, che io sarò dato nelle mani dei peccatori. Anche questo, non sono stati i peccatori che hanno messo le mani su Gesù, ma è Gesù che si è dato a loro. Vogliamo leggere per conoscenza e anche per mettere in pratica poi e per vedere come il Signore ha messo in pratica sia la parte del buon pastore e anche ha messo in pratica la parte relativa al fatto che Egli è il Signore. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 18, tre capitoli più avanti, leggeremo praticamente la parte in cui c'è stato l'arresto di Gesù. E noteremo alcuni particolari, non tutti, la parola di Dio è meravigliosa in questo. Allora, capitolo 18 di Giovanni. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli di là del torrente Chedron, dove era un orto, nel quale egli entrò con i suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù si era molte volte ritrovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque prese la corte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dei farisei, venne là con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: chi cercate? E gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: sono io. E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: sono io, indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: di quelli che tu mi hai dato, non ne ho perduto alcuno. Allora Simon Pietro, eccetera, eccetera. Versetto 11. Perché Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mio mi ha dato? In questi passi che abbiamo letto, noi troviamo l'adempimento di quelle parole che il Signore ci ha lasciato nel capitolo 10 di Giovanni. Io depongo la mia vita. E lui è il buon pastore. Guardate cosa fa il Signore. Conosceva tutto. Versetto 4. Onde Gesù, ben sapendo tutto quello che stava accadendo, uscì e chiese loro. Gesù è andato avanti ai suoi discepoli. Non sono stati i discepoli ad uscire, ma è uscito per prima Gesù. Io vado davanti alle mie pecore. Io mi metto al primo posto. Io do la mia vita per le pecore. Chi cercate? Interessante anche questa affermazione. Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse: sono io, o io sono, come in altre traduzioni. Gesù si presenta allo stesso modo del capitolo 10: io sono Dio, perciò io ve lo dico, sono io. Per ben due volte il Signore chiese questo, ma quando disse sono io la prima volta, indietreggiarono e caddero in terra. Affinché sia chiaro, carina la grazia, quelle persone che andarono da Gesù non erano 4 o 5, era una corte. La corte dovrebbe essere circa 600 uomini armati. Sono andati da Gesù 600 uomini armati, sacerdoti e tutto il seguito dei servi. Guardate quanti uomini sono andati a prendere il Signore. Incredibile. Beh, quando disse sono io, caddero tutti a terra. Anche questa è una dimostrazione della potenza della parola di Dio. E su questo dobbiamo porre mente e riflessione, che la parola che noi leggiamo è la parola dell'Iddio vivente, anche per queste affermazioni, per queste verità che troviamo al suo interno. Gesù, versetto 8, rispose: ho detto sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi. Ecco la protezione del buon pastore. Ecco la protezione degli adempimenti della scrittura. Gesù non doveva perderne neanche uno di quelli che gli erano stati dati. Si è fatto avanti, è uscito per primo, ha detto: chi siete, chi cercate? Bene, allora se cercate me, lasciate stare questi. Infatti gli apostoli non sono stati toccati in quel frangente e non sono stati per nulla né inseguiti né tantomeno maltrattati. E alla fine troviamo questo passo. Versetto 11. Non bevo io il calice che il Padre mi ha dato? L'ubbidienza. Come abbiamo letto, per questo mi ama il Padre, perché io ho ubbidito al suo mandato. Ecco, il Signore era conscio, era cosciente che lui avrebbe dovuto bere un calice amaro, un calice che era composto dai nostri peccati, perché lui si stava caricando dei nostri peccati sul legno della croce. Un calice veramente particolare. Era il calice dell'ubbidienza che Gesù doveva al Padre, perché la giustizia di Dio si sarebbe solo placata e adempiuta per mezzo del sacrificio di Gesù, il Santo, il Perfetto. E allora vediamo che l'adempimento delle parole di Dio: io depongo la mia vita, 3 giorni dopo la sua crocifissione e la sua morte, vediamo come il Signore ha ripreso la sua vita e se l'è ripresa risorgendo e dando a noi una testimonianza di fede profonda e forte. Infatti noi non crediamo in un Dio morto, noi crediamo in un Dio vivente, che sta alla destra di Dio Padre, che è qualcosa di unico. Sapete, in particolare di tutto questo, giungo alla conclusione di quello che il Signore ci ha dato questa mattina, è l'atteggiamento degli uomini religiosi del tempo del Signore. Se torniamo al capitolo 10 lo leggiamo con attenzione, perché non ci dobbiamo stupire di determinate affermazioni. Quando Gesù parla di questo, nel versetto 19 troviamo scritto: nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole, e molti di loro dicevano: egli è un demonio fuori di sé, perché lo ascoltate? Versetto 31: i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo, perché Gesù si era detto che era il figlio di Dio, dimostrando questo. Ed è incredibile come questi uomini hanno visto le opere del Signore, hanno visto la potenza di Dio e si preoccupavano, in maniera erronea ovviamente, del fatto che il Signore si era fatto Dio. Ma dopo aver ascoltato e visto questo, come potevano dubitare ancora e dire: chi sei tu? Infatti gliel'hanno chiesto: chi sei tu? Diccelo apertamente. Versetto 24: i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Diccelo apertamente, dico sì, io depongo la mia vita per poi ripigliarla. C'era bisogno ancora di altro? 2000 anni dopo, il mondo giace ancora su tanti perché e tante cose. Eppure la croce e la resurrezione sono una testimonianza della potenza di Dio per la salvezza delle anime nostre. Perché quel miracolo è vivo ancora tuttora oggi, perché il Signore appunto è il vivente del Signore della vita. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, e che possiamo noi da questo non solo prendere spunto per un'adorazione profonda, ma anche per accrescere la nostra fede nell'Iddio della verità e della potenza. Amen.
Amen.